Benvenuti, o meglio, bentornati, perché ricordiamo tutti i cicli precedenti, non quello dell'anno scorso, perché ahimè non si è potuto tenere. Avevamo un bel programma, ma è passato l'anno, non è più attuale. Ben ritrovati appunto a queste catechesi degli adulti che riprendono oggi e quest'anno saranno sul tema della famiglia, come avete visto. In particolare abbiamo voluto sottolineare la bellezza della famiglia, perché il Papa, che richiama l'Amoris Laetitia, vuole che sia annunciato il Vangelo della famiglia, ovvero sia quella bella notizia che è fare famiglia. Abbiamo cercato di prendere diverse sfaccettature di questo argomento, che è un tema infinito: l'aspetto educativo, l'aspetto di relazione di coppia, l'aspetto di spiritualità e l'aspetto teologico, con quattro titoli che hanno un po' un sapore provocatorio. Ci lasceremo accompagnare da alcuni relatori che lanceranno degli spunti. Poi una serata come questa non ha valore tanto per quello che viene detto adesso, quanto per quello che è incapace di innescare nella nostra mente e nelle nostre relazioni. Quindi, paradossalmente, la catechesi avverrà non in quest'ora che andremo a vivere, ma avverrà nei giorni successivi, quando risuonerà dentro ciò che abbiamo ascoltato e l'eco delle parole del Vangelo. Sono molto contento che si apra con l'aspetto educativo, che è cruciale nella nostra società, una sfida impegnativa ma nello stesso tempo bellissima, e che ciascuno di noi vive in famiglia, negli oratori, nelle scuole, ma in realtà vive in ogni momento in cui, come adulti, abbiamo accanto un bambino, un ragazzo o un giovane, perché l'adulto è sempre educatore, in quanto è sempre una figura di riferimento per un ragazzo. Per cui iniziamo questa sera con il professor Aceti, che vi presento attraverso un sito. Io pensavo l'avesse scritto lui, ma ha detto di no, quindi ora io presento come lui si presenta, e lui dirà: guarda che non sono mica io a presentarmi così, quindi potrà smentirmi. Parla in prima persona questo sito dicendo: sono sposato con due figli e due nipoti adorabili. Ho conseguito la laurea in psicologia a Padova con una tesi sul gruppo come strumento educativo terapeutico per i bambini e i ragazzi. Mi sono sempre occupato di educazione e psicologia infantile e adolescenziale. Sono stato direttore di un centro di formazione professionale e coordinatore scientifico in centri per disabili gravi. Ho aperto molti sportelli di ascolto psicopedagogici nelle scuole dell'infanzia, elementari, medie e superiori, rivolti a genitori e ragazzi e insegnanti. Ho conseguito il diploma di magistero in scienze religiose e da diversi anni mi occupo di formazione come conferenziere per insegnanti, enti, associazioni e per le parrocchie di Rho, è scritto proprio così qui, e anche per la CEI, Conferenza Episcopale Italiana. Ho fondato un'associazione, Parvus, Bambino, con altri psicologi, associazione che si occupa di terapie infantili e di supporto alla genitorialità. Credo che diffondere la cultura dell'infanzia mediante formazione alla genitorialità sia la risposta ai bisogni educativi contemporanei. Ecco il relatore di questa sera. Io voglio ringraziare i padri perché non solo ci mettono a disposizione questa meravigliosa sala, ma per la collaborazione cordialissima che in tutti questi anni stiamo svolgendo. Quindi li sentiamo come fossero l'anima della nostra città e delle nostre iniziative. È l'insieme delle parrocchie che propone questa catechesi e credo che sia il valore aggiunto del nostro incontrarsi. E inizierei con una preghiera che è la preghiera del Papa al termine dell'esortazione Amoris Laetitia. Ci alziamo. Nel nome del Padre, del Figlio, dello Spirito Santo. Gesù, Maria e Giuseppe, in voi contempliamo lo splendore del vero amore. A voi, fiduciosi, ci affidiamo. Santa Famiglia di Nazareth, rendi anche le nostre famiglie luoghi di comunione e cenacoli di preghiera, autentiche scuole di Vangelo e piccole chiese domestiche. Santa Famiglia di Nazareth, mai più ci siano nelle famiglie episodi di violenza, di chiusura e di divisione. Che chiunque sia stato ferito o scandalizzato venga prontamente confortato e guarito. Santa Famiglia di Nazareth, fa che tutti ci rendiamo consapevoli del carattere sacro e inviolabile della famiglia, della sua bellezza nel progetto di Dio. Gesù, Maria e Giuseppe, ascoltateci e accogliete la nostra supplica. Amen. Nel nome del Padre, del Figlio, dello Spirito Santo. Lo svolgimento della serata, intanto accogliamo il professore e siamo contenti di averlo, quindi lo applaudiamo per salutarlo. Poi l'applauso più caloroso sarà alla fine. Lo svolgimento sarà con una prima parte propositiva da parte sua e una seconda parte di dibattito. Siccome c'è stato un problema tecnico, iniziamo la serata un po' freddini, ma la termineremo tutti accaldati, non solo perché lui ci scalderà il cuore, ma anche perché l'ambiente si riscalderà. Di questo ci scusiamo, però dico anche che massimo alle 11, anche se staremo a nostro agio, tolta la maglietta, tutti belli riscaldati, dobbiamo andare a casa, quindi non andremo oltre il dovuto. La serata non è in diretta streaming, bensì domani alle 10, se non sbaglio alle 21, verrà trasmessa in replica su Radio Missione. Immagino quindi che la stiano registrando, se no domani non possono trasmetterla. Buona serata a tutti.
Eccoci, buonasera. State bene? Spero di sì. Prima di cominciare faccio una premessa. Ci tengo tantissimo alla premessa, tantissimo. La premessa è questa: facciamo andar bene questo incontro. Facciamolo andar bene. Voi rinunciate una sera, io vengo da Lecco. E come si fa? Come si fa a fare andar bene un incontro? Semplice, semplicissimo. Adesso sono 9:15. Sarà 10, 10:30, 11, se quando avremo finito saremo un pochino più contenti tutti, 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 sarà andata bene. Se no, non sarà andata bene. Ma voi potreste dirmi, ma chi sei tu per farci contenti? Io sono nessuno, ma c'è un sistema per essere contenti tutti e che funziona sempre, credetemi, sempre. E questo sistema che io vi dirò dovrebbe essere l'unica cosa fra di noi, nelle vostre famiglie, e nelle nostre scuole, dappertutto. Senza questo sistema, credetemi, anche se voi foste le persone più ricche, più intelligenti sulla faccia della terra, avete fallito. E il sistema è questo. Speriamo di poter avere fra noi questa sera quello che noi psicologi diciamo una comunicazione empatica. Cosa è la comunicazione empatica? È tutto, ho detto semplicemente tutto, è quel qualcosa che succede fra la gente che non è legata al contenuto ma al rapporto. L'avete vissuta la comunicazione empatica? Ti è mai capitato durante la settimana, la vita è dura e faticosa, poi ti capitano dei momenti belli? Era lì, è l'humus, è l'atmosfera fra di noi. Ti è mai capitato di dire una roba a tuo figlio e si è arrabbiato, il giorno dopo gli hai detto la stessa cosa, la stessa, ed è passata? Perché c'era la comunicazione empatica. Questo che ho detto lo si può dire anche cristianamente, sapete. Ma se c'è un credente qua, spero che crediamo. Qual è, come credenti, l'unica cosa che dobbiamo fare stasera? L'unica. Speriamo che Gesù venga fra noi. Perché se c'è Lui, è fatta, sapete. E non pensate che sia difficile. Assolutamente. Non è difficile perché Lui c'ha una voglia matta di stare con noi. Mica se la tira Dio, sapete. Ha veramente voglia di stare con noi. C'è una regola sola, che dobbiamo volerci bene. che in termini pedagogici vuol dire dobbiamo ascoltarci e stare attenti. C'era Simone Weil, questa filosofa francese, che diceva la cosa più bella fra gli esseri umani è l'attenzione. E Montessori, vi ricordate la grande educatrice, diceva che una serata è come se noi avessimo un bambino qua nostro, appena nato. Se avessimo un nostro bambino, noi saremmo attenti e ascolteremmo. Ecco, ci dichiariamo questa attenzione e questo ascolto reciproco. Se sarà così, andrà bene. Perché quello che conta non è quello che io vi dico, assolutamente, ma quello che costruiamo insieme. Secondo premesso, userò delle slide. Lo scopo dell'incontro di questa sera, uno solo, deve essere un atto d'amore per i nostri figli. Vedete, se io so tutto, ma questo non mi serve per amare l'altro, ho fallito. Facciamo che sia così. Cercherò di dirvi alcune cose. Primo, andremo a vedere a che punto siamo sull'educare. A che punto. Poi, uno sguardo alla crisi educativa che stiamo vivendo. Io con la parola crisi non intendo una cosa negativa, è sempre un passaggio. E termineremo con gli errori educativi che facciamo tutti, io per primo. Poi invece nella seconda parte andremo a vedere chi è l'educatore, cosa vuol dire educare. Questo è un po' l'argomento che cercheremo di trattare, ok? Ci diamo i tempi. Che c'è l'orologio? C'è un orologio? Che ore sono? Dimmi che ore sono. 9:15, tu alle 10:05 mi devi dire di smettere, senza usar violenza, con delicatezza, e poi un po' di dibattito, ok? Allora, cominciamo. Andiamo a vedere a che punto siamo come educazione. Per fare questo faccio il paragone su com'era una volta il mondo. Le norme e le regole muovevano il mondo. Se un bambino faceva qualcosa che non andava bene per strada, interveniva qualsiasi adulto e noi lo ringraziavamo. Provate a intervenire oggi, rischiate la denuncia. Una volta poi il mondo aveva pochi stimoli. Siete mai andati in montagna? Se te avete in montagna con pochi stimoli, cosa fai? Ascolti, contempli, vai in profondità. Ma perché siamo capaci di ascoltare noi? Mica perché siamo più bravi rispetto ai nostri figli, toglietevelo dalla testa. È da pazzi pensare che un bambino di 6-7 anni stia un quarto d'ora seduta sulla sedia, non lo troverete. È un'altra cosa. Dimostrerò che noi non amiamo i nostri figli. Diciamo di amarli, ma ci arriveremo con calma. Allora, un mondo con pochi stimoli fa sì che noi ascoltiamo, siamo capaci di contemplare. E com'era una volta l'educazione? C'erano due robe: autorevolezza, stima dei nostri vecchi, stima dei nostri professori, stima dei nostri preti, ma c'era anche l'autoritarismo, parla in saciar. Quante volte volevamo rispondere e non l'abbiamo fatto? Quante emozioni trattenute? Se una donna aveva un marito violento, mica poteva dirlo in giro, veniva messa alla berlina. Questo era il mondo di una volta, con i pro e con i contro, e con i pro e con le cose positive e quelle negative. Una roba dico subito: nessuno deve dire che oggi è peggio. Noi saremmo contro Dio, perché Dio ha amato in modo infinito la nostra epoca come ama in modo infinito questa epoca. Ma a noi interessa il mondo oggi. Per capire il mondo oggi, prendo a prestito la frase, e anche la famiglia oggi, anche l'educare oggi, di un grande filosofo italiano che conoscete, Umberto Galimberti. Lui dice una frase che ci fa capire un sacco di robe, sapete. Lui dice: in questi ultimi 40 anni, con i media, con internet, con Facebook, con tutte queste robe qua, sono avvenuti molti più cambiamenti che non nei 1980 che ci sono stati prima. Non è avvenuto un cambiamento qualsiasi, è avvenuta una rivoluzione. Poi lui aggiunge una cosa che io completo. Lui dice: ma noi educatori, e io dico noi genitori, la chiesa, la scuola, siamo pre-tecnologici, non siamo ancora capaci di governarla. È bene che siamo coscienti dove siamo. Ripeto la stessa cosa con una scena plastica. Una volta noi eravamo come le riva di un fiume, ok? Sotto passava il fiume. C'è venuto addosso uno tsunami, un fiume pieno. Dovremo costruire altre rive. E il problema è che siamo vecchi. non abbiamo luce, ma devo dimostrarlo questo. Allora andiamo a vedere com'è il mondo oggi, perché noi dobbiamo amare il mondo oggi, dobbiamo educare in questo mondo. Che cos'è che muove il mondo oggi? Ma fino a quando non le prendo in mano ci sono un sacco di problemi. Secondo, oggi poi siamo pieni di stimoli. Ma volete capire il mondo oggi? È facile. Andate a casa, prendetevi due fotografie, due. Una, se ce l'avete ancora, della cameretta di quando voi eravate piccoli. Mettila lì. Poi andate a prendere la fotografia di un bambino oggi, ok? Della cameretta di un bambino oggi. La fotografia della vostra cameretta di quando eravate piccoli e della cameretta di un bambino oggi. Mettila dall'altra parte. Voi capirete tutto, tutto, tutto. La cameretta di un bambino di oggi è piena di robe, piena di robe, piena di robe. Abbiamo fatto i nostri calcoli e abbiamo visto che la zucca di un bambino oggi, dagli 0 ai 10 anni, riceve 47 volte di più gli stimoli di quelli che abbiamo ricevuto noi. Vorrei fare una domanda alle donne che sono qua, alle donne che sono qua. Cara mamma, se la tua zucca fosse bombardata dagli stimoli, che cosa faresti? Cosa faresti? Datemi una risposta a questo e capirete qualcosa dei bambini e delle generazioni future. Ma è semplice, se sono bombardato, collego, metto insieme, collego, metto insieme. La capacità che i bambini oggi hanno di collegare cose, voi ce la sognate. Tant'è che uno dei giochi più belli che possono fare è la PlayStation. Dato che la mamma non è capace, gli dice di smetterla. I vostri mariti sì, perché non pensate di avere i mariti, voi sono il bambino aggiunto, lo sapete meglio di me. Quasi tutti i vostri uomini. Lui è capace. Le suore non c'hanno uomo, ma anche loro, sconciate anche loro. Allora, quindi oggi il bambino è capace di mettere insieme tutto, ma avrà dei limiti. Fa fatica a sostare a lungo sul singolo stimolo. Ma noi dobbiamo guardare quello che è capitato con gli occhi di Dio, che non li abbiamo. Tutti siamo lì a vedere, oh non sto seduto, tutta una serie di brontolamenti. Ecco perché il volto della Chiesa è deturpato. Se c'è un credente che si lamenta, vado a casa subito. Sapete cosa vede Dio in questo? Vede il nuovo bambino che è nato. È nato un nuovo bambino, un nuovo tipo di uomo. Siamo all'inizio di una nuova epoca. Vedete, Gesù prima di morire chiede una cosa al Padre. Gli chiede che tutti siano una cosa sola. Vi ricordate il suo desiderio finale? Ma come si fa a essere una cosa sola? Non basta la pacca sulle spalle per andare d'accordo con l'altro. Io devo avere una mente globale. Una mente che è capace di costruire relazioni con tutti. I nostri figli saranno capaci, noi no. Però oggi noi facciamo fatica. Ci sembra che ci sfugga di mano. Siamo un po' scoraggiati perché non siamo ancora abituati a questo. Questo è quello che ci è capitato. Chiudo questa parte. Lo stesso asinello, lo stesso, solo che sopra hanno un macigno, che è la società di oggi. C'è qualche papà e mamma e qualche persona qua seduta che è capace di dirmi come sarà il futuro? C'è qualche profeta qua? Perché senza profeti noi non possiamo fare niente. Il profeta non è un guru, è colui che sa vedere la luce in quello che capita. Ma scusate, usiamo la zucca. La società sarà sempre più complicata o no? Il carico sarà sempre più grande o no? Ci vuol mica aceti per dirci questo? Allora che cosa servirà? Che cosa occorrerà per il futuro? Allora bisognerà rinforzare l'asinello, rinforzare l'asinello. E sapete qual è il problema? Che i genitori non sanno niente dell'asinello, che le insegnanti non sanno niente dell'asinello e che la Chiesa, che io amo, non sa niente dell'asinello. Questa è la crisi. È andato in crisi l'uomo. Tutte cose previste da un grande Papa Santo, San Giovanni Paolo II, che alla Chiesa ha detto: la via della Chiesa sarà l'uomo. Soffermiamoci ancora qualche minuto su questa crisi. Io non voglio essere molto negativo, dopo vedrete che tirerò su, ma qualche minuto per farvi vedere che le cose che io vi ho detto erano già state tutte previste. Io ho fatto solo una sintesi da alcuni filosofi. La prima, Maria Zambrano, grande filosofa spagnola, che in tempi non sospetti aveva detto: questa è una delle epoche più faticose della storia dell'umanità. Secondo, Bauman, è stato un grande sociologo, morto un po' di anni fa, che parla della società liquida, vi ricordate? Liquida, lo dico a tutti, stes. Paul Ricoeur, grande filosofo francese, che diceva: temo che arriverà il tempo in cui lo stesso tempo dedicato al grande fratello è uguale a quello del problema della fame, non è mica quello di oggi. Benedetto XVI, gliel'ha detto i preti, ma i preti hanno un po' dormito, scusate se no così non mi chiami più, è tutto così, ha un po' dormito la Chiesa. Vi ricordate, dal 2010 al 2020 la Chiesa si doveva concentrare sull'educare, i 10 anni dell'educazione, parlo a cuore aperto, ha fatto quasi niente, e io sono Chiesa, quasi zero, poi lo dimostrerò. Ancora adesso Papa Francesco ha fatto il patto globale sull'educazione, continua a parlare dell'educazione. Bene, questo è, e la crisi dove sta? Sta in quello che era duraturo, è la crisi dei legami, della famiglia. Ci vuole mica accetti per dirci, adesso al di là del disco, però che i legami sono un po' in crisi lo vediamo. La società, la scuola, disastro la scuola. Fa acqua, se c'è qualche insegnante mi ascolti, fa acqua da tutte le parti. Io sono un po' provocatorio, ma ho dato la vita per i bambini, ragazzi. Ve lo dimostrerò. Questa è la fatica che stiamo vivendo. Quindi, ma questo avveniva ancora prima della pandemia. Eravamo già un po' in crisi, facevamo già fatica, la Chiesa arrancava già, la società arrancava già. Per cui, prima della pandemia, eravamo lì in questa crisi e aspettavamo che qualcuno ci desse qualche luce, qualche soluzione. Per cui eravamo lì, era un po' in crisi. E che cosa succede? Stiamo lì ad aspettare e mo ti arriva la pandemia. Ammazza, piove, grandina sul bagnato. Perché parliamoci chiaro, io ho 65 anni, nessuno di noi si aspettava questa roba qua. Bisogna essere onesti, al di là del discorso, ma è così che ha portato ansia, ha portato paura, ha portato soprattutto anche i rapporti educativi, già erano in crisi, facevamo fatica a stare insieme, c'era il distanziamento, tutte queste robe qua. Quindi, veramente è stato, scusate, quasi un pugno nello stomaco per tutti. Piccola parentesi. Sono far credenti che nessuno di voi deturpi il volto di Dio. Ok? Dio non ha voluto la pandemia. Per chi è credente sa perfettamente che tutto quello che capita o è amore di Dio o anche il male che Dio non vuole, noi nel rapporto con Gesù possiamo dargli un senso, possiamo trasformarlo in amore. E quando Papa Francesco dice, la cosa più tremenda sarebbe non sfruttare questo vento cattivo. Ok? È importante questo, perché io ho sentito qualche prete che ha parlato del castigo di Dio. Il castigo in Dio non esiste. Dio non è capace di castigare, perché è solo ontologicamente amore. Bene, quindi capite che e anche i nostri bambini, i ragazzi sono andati un po' in crisi. Piccola parentesi, poi chiudiamo su sta parte. La crisi l'hanno sofferta di più i preadolescenti e adolescenti. Abbiamo avuto i reparti di neuropsichiatria piena. Sapete perché? Per due motivi. Primo perché anche loro sono stati a casa, ma il secondo è più nel loro sviluppo emotivo. A questa età il cervello limbico si sviluppa molto, per cui il bisogno di toccare, di stare insieme è molto più forte a questa età che non in altri. Noi non sapevamo questo e abbiamo visto che veramente hanno sofferto. Bene, di fronte a tutto questo periodo che stavamo vivendo, che stiamo ancora trascorrendo, ci sono due grandi errori educativi che li facciamo ancora adesso, ma dopo questo incontro non dovete più farli, non per me, io non valgo niente, per i nostri figli. Il primo, sono i cosiddetti revisionisti, l'era meglio una volta, bisogna castigare, punire, mettere le regole perché non rispettano. Ha preso 4 a scuola, per una settimana non vede la televisione, ma come si fa ad avere una mente così perversa? Non fatelo più, potete punire, nessuno vi impedisce. Semplicemente, i vostri figli non vi capiscono. Fatelo. L'insegnante che dà la nota in classe sa molto meglio di me e di tutti voi che non serve a niente. Potete farlo. Il secondo errore sono i modernisti di turno. Siamo nell'epoca delle emozioni, signori miei, viviamola fino in fondo, quello che conta è essere fighettino, tosto, pieno di emozioni. Il modernismo ha due grandi errori al suo interno. Vedete, una comunità, anche le vostre comunità, delle vostre parrocchie, delle vostre famiglie, si basa su due gambe. La prima sono i nostri anziani, perché senza tradizione, senza memoria, una comunità muore. La seconda gamba sono i nostri bambini, perché se non c'hai i bambini, manco c'hai il futuro. Cosa fa il modernismo? Azzoppa queste due gambe. Capostipite di questi modernismi sono state alcune donne che, guardate, non dovrei fare il nome, ma alla mia età sono talmente vecchio che posso farle. Non per giudicare loro. Se io non fossi credente le brucerei a fuoco lente, ma sono credente e non posso, Gesù mi impedisce questo. La prima di queste, avete mai visto le trasmissioni della D'Urso, De Filippi, che è una roba pazzesca. Il primo errore è sugli anziani, il primo errore educativo. Racconto una piccola esperienza su questo. La mia vita sono tutte conferenze, la mia vita è tutte bene conferenze. Quando vengo invitato dagli adolescenti vado sempre, perché noi diciamo di amare i ragazzi, ma non è vero. Poi due o tre anni fa ricevo una telefonata da parte di una ragazzina di Imperia, 15 anni, dottor Aceti, seghe, guardi, venga a parlare le mie amiche, io voglio che venga lei, perché vogliamo lei. Erano poche, ma io ho detto, ci vado, avevo l'agenda piena, era febbraio, dico, vengo a maggio, fissato. 15 giorni dopo sta ragazzina mi chiama, dottor Aceti, siamo in 800, 800 le aveva coinvolti, teatro Cavour di Imperia pieno. Bene, dovevo andare a metà maggio, ai primi di maggio mi manda un'email. Dottor Aceti, le chiedo una cortesia, può guardare questa trasmissione televisiva? Perché le mie compagne vogliono sapere il suo parere. La trasmissione televisiva era Uomini e donne della De Filippi. Sai, io la guardo, me l'ha detto lei e io devo guardarla. Lei non la guardi, donna, ascolti, stia tranquillo, non perda tempo. La guardo. Guardo questa trasmissione qua, un po' una scemata, però da che mondo è mondo, i maschi e le femmine si fanno un po' il filo, un po' così, un po' una scemata, un po' americanata, però non vedevo niente di così trascendentale. E rispondo e dico, guarda, non mi sembra niente di grave. E pensavo di averla finita lì la baracca. Giorno dopo questa mi richiama, dottor Aceti, seghe, può guardare la puntata anche di domani? Ne avevo già vista una. Io guardo la puntata del giorno dopo. Arriva la vecchietta di 70 anni a fare la giovincella. Questo è il male. Vedete, se io che ho 70 anni voglio fare la giovane, che cosa vuol fare quello di 15 anni? C'è un libro bellissimo della Feltrinelli, si chiama L'epoca delle passioni tristi. Sapete cosa dice sto libro? Che i nostri giovani c'ha mica voglia di diventare grandi e hanno ragione, perché io a 16 anni devo diventare grande se tu a 70 vuoi essere me. I vecchietti che sono qua come me mi ascoltino. Quando andate a casa stasera e parlate ai vostri figli, ai vostri nipoti, dovete dirgli una roba, perché è quella vera. E dovete dire che la nostra vita è come una parabola. I primi 40, 50, 60 anni, l'età dei progetti, dei propositi, degli ideali. Da 60 in giù la parabola è discendente, ma non perché è più brutta. Ci sono altre bellezze. Un sessantenne, un settantenne, un ottantenne deve dire a un ragazzo di 18 anni che è bello avere 60, 70, 80 anni, è bello. Allora sì che lui ha voglia di diventare grandi. Siamo noi che li abbiamo traditi. Ogni volta che siamo funesti in tutto quello che capita. Questo è il primo errore, che i vecchietti non vogliono più essere vecchietti, vogliono essere giovincelli. Il secondo errore riguarda i bambini. Questo poi è ancora peggio, perché io sono il psicologo di bambini. Anche qui una donna che non posso bruciare perché sono credente, non posso, sono credente. Avete mai visto la trasmissione Ti canto una canzone della De Filippi, dove l'idea era bella, perché che un bambino con una bella voce si metta a cantare è una cosa positiva. Adesso non la fanno più, ma qual era il dramma di quella trasmissione lì? Che facevano cantare la canzone di Ramazzotti a un bambino di 7 anni, che parlava dell'amore, non sapeva niente. Alla fine la clerici si avvicina, mi racconti chi è la tua fidanzata. E il bambino, scimmiottando gli adulti, gli racconta la fidanzata. Sapete come si chiama questa? Questo si chiama violenza. Khalil Gibran lo diceva: guai a voi se fate vivere i bambini dalle case che non sono le loro case. Quando diventeranno grandi faranno fatica a vivere la loro casa. Allora, l'errore del modernismo è che non accettiamo più né i vecchietti né i bambini. Dobbiamo essere sgamati, fighettini, tosti, adolescenti. Questo è un errore a cui si può andare incontro. Bene. Chiudiamo questa parte. Allora, abbiamo visto questo momento qua, questa roba qui e questa cosa qui. Chiudiamo con due frasi. Una del priore della comunità di Bose, Luciano Manicardi. Lui dice questo, dice: l'epoca che stiamo vivendo è paragonabile alle doglie del parto. Questa è la prima parte della frase, non la dico ancora tutta. L'altra ve la dirò dopo. Oppure un'altra frase: è come in una giornata piena di nuvole. È l'epoca che stiamo vivendo. Bene, facciamo un passo avanti. Questo lo vediamo dopo. Allora, a questo punto andiamo a vedere chi siamo noi. Perché abbiamo visto gli errori educativi, chi siamo noi? Chi è il genitore, l'educatore, l'insegnante? Noi siamo come un pellicano. Il pellicano è un uccello che, guardate che cosa fa in natura: vola in alto, vede i pesci nel mare, li prende, li mastica e li dà ai pulcini come loro sono capaci di prenderle. Non c'è un pellicano che dà il pesce intero perché muore. Questo è il dramma della Chiesa, è il dramma di tutto. Io non posso dire certe verità senza averle tradotte ai bambini. Noi siamo fermi lì. Parliamo ancora con la nostra zucca, anche a livello educativo. Questa è la nostra strada. Allora, la prima roba che dobbiamo fare per capire come educare è conoscere, o no? Devi conoscerlo l'altro, dobbiamo conoscere. Allora andiamo a vedere come sono i bambini, i ragazzi oggi, del mondo d'oggi, ok? Come sono, per poterli poi amare. Allora, innanzitutto, i punti di forza che tutti i nostri bambini e ragazzi hanno. Primo, sono globali. È importante questo, sapete. Per Lensa Char, a me mi frega niente di che colore politico avete voi, ma tutti gli studi ci dicono che saremo tutti mescolati, sapete. Volete o non volete, saremo tutti mescolati. Allora avremo bisogno di menti globali che metteranno insieme tutto. Noi siamo all'inizio di una nuova epoca, all'inizio. Secondo, sono virtuali. È importante l'intelligenza virtuale, sapete? O come cosa c'entra? Come? Oggi puoi sapere in questo istante qua quello che capita in Messico o qualcun altro. Avere un'intelligenza virtuale è una roba straordinaria. Terzo punto di forza che loro hanno, che noi non abbiamo: sono schietti. Ma io preferisco avere un bambino che mi dice quello che pensa, che non ai nostri tempi, quando avevamo paura di parlare perché bisognava obbedire al papà, roba da pazzi. Questi sono i loro punti di forza. Adesso entriamo nelle fragilità dei nostri figli. Volete capire tutti i vostri figli? Tutti i bambini e ragazzi oggi? Quasi tutti hanno una discrepanza fra il cognitivo e l'emotivo. Cioè sono praticamente immaturi per il mondo d'oggi. E non voglio più il paragone: io ai tuoi tempi ero più maturo. Balle! Se noi nascessimo oggi saremmo peggio dei nostri figli, peggio. C'è questa discrepanza. E soprattutto chi ne fa le spese? I maschi. Sono uno dei pochi in Italia che dice che questo mondo è contro i maschi. Ma dimostriamolo, perché non basta fare le sparate. Sono molto pratico io. Andate a casa stasera. Se dopo accetti bisogna sedersi sul divano e rilassarsi. Vi sedete. Poi scrivete M da una parte e F dall'altra, maschio e femmina, ok? Guardatevi i telegiornali che volete voi, quelli che volete. Ogni volta che voi sentite una tragedia, fate una croce su chi la fa. Il 94% dei macelli li facciamo noi maschi. Perché? Secondo dato. Pensate alla cosa più aberrante che esista, che è stupro e la violenza. È aberrante. L'azione è aberrante. Ogni giorno c'è una roba devastante. E chi lo fa? Il 94% maschi. E quasi sempre, non pensate mica, tutti quelli che fanno violenza non sono mostri. Tante volte abbiamo sentito l'Eran Braumet che ha fatto questa roba qua. Perché? Terzo dato. Se io dessi in mano un foglio di carta a tutti gli insegnanti delle scuole dell'infanzia, elementari, medie e superiori, dirò, ok? Gli do in mano il foglio. C'è qualche insegnante qua, mi ascolti. Dirò dalle vostre parrocchie. E chiedessi, scrivimi su questo foglio di carta bianco quali sono le cose che fai più fatica a scuola. Le insegnanti scriverebbero così. Non che i bambini e i ragazzi non c'ha la zucca. No, ipercinetici, non stanno seduti sulla sedia, problemi di concentrazione, problemi di comportamento, è questo. E se poi chiedessi loro, di questi bambini e bambine, ragazzi e ragazze che vi fanno disperare, quanti sono i maschi e quante sono le femmine? 68% maschi e 32% femmine. Perché? Perché? Quarto dato, il 99% dei vostri figli maschi di 14 anni hanno 14 anni qua, ma emotivamente hanno 10-11 anni, non di più. Perché? 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 E adesso ve lo dimostro. Per noi psicologi infantili, il bambino è come una pianta. Se me la mette su bene, cresce bene. Da Klein, Dalton, Winnicott, Brunner, Freyer, Montessori ci hanno detto che l'età più importante è l'infanzia. Karl Rahner, teologo, diceva che il futuro sarà dell'infanzia e dello Spirito Santo. Ma guardate che fine fa un bambino oggi, maschio. Maschio! Nasce da donna, va alla scuola dell'infanzia, sono tutte donne. Alla scuola elementare sono tutte donne. La scuola media l'80% sono donne. Un bambino maschio vede 9 volte in meno modelli maschili rispetto al femminile. Rimane immaturo. Sono il psicologo bambino, la più grande stupidata che abbia mai sentito è la mamma che dice che vuole bene un bambino. È una sciocchezza. Tutte le mamme sulla faccia della terra dicono che vogliono bene i bambini. E tutti quelli che sono venuti su storti. Ma io gli ho voluto bene, ma perché ha fatto così? Secondo, sapete qual è il dramma che succederà a Ro? A settembre dell'anno prossimo, quando un bambino, una mamma scriverà un bambino in prima elementare, penserà, sperem che ci abbia delle brave insegnanti, si pensa così o no? Questo è ingiusto, che nel 2021 l'inserimento in una classe deve essere ancora un tenno all'otto. Il mio sogno è che fra 50 anni qualsiasi mamma iscriva qualsiasi bambino in qualsiasi scuola d'Italia, questa deve avere la garanzia matematica che qualsiasi insegnante ci sia, questa è capace di avere una relazione col bambino, perché all'università ha fatto 3 esami sui bambini, 3 sugli adolescenti e 3 sulla relazione. Non ho mai trovato un bambino capriccioso nella mia vita. Ho trovato bambini che hanno logiche diverse. Chiudo questa parte con 3 sogni. 3. Il primo, che in tutti i comuni e anche le parrocchie, questo intendo io sull'educare, le parrocchie in un altro modo, venga reso obbligatorio che quando una mamma, un papà hanno un bambino piccolo facciano 2 o 3 incontri per sapere come funziona quel bambino lì. Oggi impariamo tutto. Sulla genitorialità non sappiamo niente. Nel 1945 noi avevamo fatto 2 guerre. I nostri genitori, nonni, erano analfabeti. Abbiamo fatto in Italia una cosa stupenda, una campagna di alfabetizzazione nazionale. C'era la trasmissione Non è mai troppo tardi del maestro Mansi, ha insegnato i nostri vecchi a leggere e a scrivere. Nel 2021, da un punto di vista genitoriale, siamo analfabeti. Facciamolo. Io non posso amare un bambino se non lo conosco. Non dico che dobbiamo diventare subito super tecnici tutti, ma 4 o 5 cose semplici. Il secondo sogno riguarda le insegnanti, che non sa, ho diretto scuola, non sanno niente. La scuola inglese, la Tavistock di Londra, ha dimostrato che un bambino, un ragazzo impara una scuola per 2 motivi, perché hanno un buon rapporto con i genitori e un buon rapporto con gli insegnanti, ma non sanno niente gli insegnanti, perché all'università non fanno. Ci sono i colleghi in classe, a me sembra, a me non sembra, no, l'amore è personale, l'amore non è generico, bisogna conoscerlo l'altro. E il terzo riguarda la Chiesa che io amo e che dorme. Sapete cosa capita ancora qua a Pero? No, perché sennò questo non mi chiama più. Che quando un parroco va in una parrocchia pensa di essere il capo. No! Un parroco in una parrocchia deve essere zero, uno zero d'amore. Allora sì che attira. E non solo. C'hanno i seminari qua. Cosa fa in seminario? Un disastro. Il mio terzo sogno riguarda i sacerdoti e le suore, che in tutti i seminari, perché il parroco, perché il prete è l'uomo della gente, se è l'uomo della gente deve riconoscerla sta gente. Allora che nei seminari, oltre a far teologia, che è importante, ogni sacerdote faccia 3 esami sui bambini, 3 sugli adolescenti e 3 sulla relazione. Allora sì che la mia risposta è concreta, fatta con la carne. Questo è. Allora se questi sono i nostri figli, facciamo un passo avanti, cominciamo a intuire come sarà il futuro. Guardate come sarà il futuro, lo intuiamo, no? Primo, sarà... Sai che?
Batteria scarica. Sì.
Bravo quello lì, no? Ciao te. Bene, allora il futuro sarà rapido. Ci vuole mica aceti per dirci che è rapido, no? Allora noi dovremo fare cose che non abbiamo mai fatto. Ma scusate, se non educhiamo i nostri bambini ad ascoltare, perché devono ascoltare se sono bombardati? La scuola più importante d'Italia è la scuola dell'infanzia. L'80% dei finanziamenti dovrebbe andare lì. Gesù, quando vuol dirci come siamo credenti, prende un bambino e lo mette qua. Gli apostoli non sapevano niente dei bambini, niente, zero. Lo mette qua e ci dice di diventare come loro, non per lo sdolcinamento, non era sdolcinato Gesù. Se sapeste come funziona un bambino. Allora bisogna fare l'educazione all'ascolto a tutti i nostri bambini, a partire dalla scuola dell'infanzia. Noi non avevamo bisogno, perché il mondo non aveva tutti questi stimoli. Seconda roba, sarà emotivo. Ma voi che cosa pensate che sia lo stupro? Parliamoci fuori dai denti, io sono molto pratico, sapete. Andate a leggere tutte le robe, io me sono lette. Voi pensate che si risolve il problema aumentando la pena, facciamolo, non sono contrario. Ma il 90% degli stupratori sono degli immaturi, punto. Ma guardate la storia, prendiamo 2 maschi, uno che dice a una donna, vuoi stare con me? Lei gli dice di no, lui prova la gelosia, la sente, ma con la testa riesce a capire che non deve importunarla, pur provando la gelosia. L'altro, vuoi stare con me? Lei gli dice di no, lui prova la gelosia, con la testa sa che non deve importunarla, ma è più forte di lui, arriva a compiere gesti irrazionali. Qual è la differenza fra i due? Non in quello che sentono, ma è nel governo delle emozioni. Se il futuro sarà emotivo, bisogna incominciare a educare dappertutto le emozioni, sapete? A partire dalla materna, poi nelle elementari. Terzo, il futuro sarà complicato o no? Complesso, lo sappiamo. L'educazione alle relazioni in tutta la scuola dell'infanzia. Allora sì che noi, questo uomo nuovo che è nato, che Dio ha fatto nascere, noi gli diamo quello che serve. Ok, facciamo un passo. Quanto manca a te? Bene, abbiamo ancora 20 minuti. Allora abbiamo visto qualcosina. Adesso, questo è uno dei luci più importanti della serata. Adesso, come famiglia, come genitori, come educatori, come credenti, cos'è che dobbiamo dare ai nostri figli? Carissimi, io vi auguro di vivere 100 anni. Ma quando moriremo, che cosa gli abbiamo lasciato? I soldi. Ma figurati te. Gli dobbiamo lasciare le cose vere che uno di noi, ciascuno di noi, prima che muoia, deve lasciare ai propri figli, alle generazioni che vengono dopo, le robe vere. E quali sono le robe vere? E qui adesso è la mia grande critica costruttiva alla Chiesa e a tutti i teologi. Costruttiva, perché io amo la Chiesa. Sono la Chiesa. Allora, mi sono sempre chiesto perché Gesù nel Vangelo non si fa chiamare filosofo, n'era manco un prete, l'unica cosa che si attribuisce a Dio è maestro. E sapete chi è il maestro? Il maestro è colui che tritola in termini semplici le cose complicate, questo è il maestro. Allora la Chiesa ha solo una via, tradurre in termini semplici, che lo capisca la mamma che sta mescolando il risotto, che lo capisca un bambino, che lo capisca un ragazzo, le verità. Vi dico una roba. Io ho 18 anni, mi venite a dire che sono immagine di Dio. Ma che cosa ci capisco? Non capisco niente. Cosa vuol dire? Ho fatto un esempio. Allora noi abbiamo, non che noi siamo immagine di Dio, ma se non glielo traduco in modo tale che il ragazzo, il bambino capisca, dopo un po' le chiese si svuotano. Si svuotano. Oppure gli vai a dire che deve fare la volontà, ci hanno detto tutti che dobbiamo fare la volontà di Dio. C'è una persona qua seduta che mi viene a dire io ho fatto la volontà di Dio, nessuno di voi lo può dire. Mica è venuto il Padre Eterno a dirti che quello era volontà di Dio. Eppure bisogna fare la volontà di Dio. Allora, se noi non facciamo questa operazione come fa il maestro, come fa il pellicano, di tradurre in termini semplici, per forza ci vedono lontani. Però andiamo alla prima cosa, le cose vere. Cosa dobbiamo dire ai nostri figli? Chi sono? Ok? Chi sono? Ma non con le frasi teologiche, perché non lo capiscono. Allora io dico questo, è scritto nella Spe Salvi, Benedetto XVI ha scritto questo bellissimo capolavoro. Allora, bisogna dire ai nostri figli che quando un bambino nasce ha i cromosomi del papà e della mamma, e questo lo sanno tutti, ok? Dal papà e della mamma. Ma dobbiamo dirgli che altri 5 cromosomi, 5, sono i cromosomi dell'umano o dell'immagine di Dio. E dobbiamo dirglielo noi, sapete? Mica glielo dice la professoressa o il sindaco che dormono. Primo, quali sono questi? Il primo cromosoma, noi siamo esseri relazionali, non possiamo vivere senza l'altro. Levinas dice: è l'altro che mi fa esistere. Ecco perché dovremmo educare la relazione in tutte le scuole dell'infanzia, tutte. Chi mette dentro nel cuore di un bambino la paura dell'altro uccide l'anima di quel bambino lì, l'anima. L'altro è coessenziale per me. Secondo cromosoma dell'umano. Noi siamo come un computer. Perché va al computer? Perché c'è un software, un programma dentro, no? Ce l'abbiamo anche noi un programma, ce l'abbiamo anche noi. Noi siamo programmati per l'amore. Ma prendi qualsiasi bambino scassato, comincia a volergli bene e dopo un po' funziona. Ma perché funziona? Mica perché sei bravo te, perché c'è quel programma lì. Vi ricordate San Giovanni della Croce? Dove non c'è amore, metti amore e troverai amore. Questo dobbiamo dirglielo a tutti i nostri figli, a tutti i nostri ragazzi. Il terzo è bellissimo. Volete capire se il Don Gianluigi funziona? È facile. Se i vostri vescovi funzionano, se le vostre suorine funzionano, è facile. Anche se il Papa funziona, è facile, perché la vita è facile. Che non vuol dire che non sia faticoso. Ma scusate, se su 30 giorni il vostro vescovo Don Luigi almeno 20 sorride, funziona! Fossi il più grande teologo sulla faccia della terra, ma non sorride, dubitate! Per il terzo, che dice: il vero genera gioia e il falso tristezza. Ma sapete perché se ne vanno dalle chiese? Io non andrei in chiesa. Scusate, se quelli che vanno in chiesa durante vengono fuori e brontolano e non sorridono e non sono su, ma come si fa? È come farsi un'anfetamina, scusate. E Gesù prima di morire glielo dice ai suoi: che la vostra gioia sia piena, che vuol dire che siate autentici. E il terzo ce l'abbiamo tutti. Ma pensate alla politica. La politica dovrebbe essere la cosa più alta dell'uomo, la polis, il governo della civitas, vi ricordate? E che cos'è che ci dà fastidio alla politica? Non il colore che uno ha, è bello che abbiamo idee diverse, ma che uno ti dice una roba ne fa un'altra. Perché ci dà fastidio? Per il terzo cromosoma. Il quarto, le mamme mi ascoltino, perché certe volte le mamme hanno delle frasi che sono assassine. Il quarto dice che un computer, quando si collega col mondo, si impalla o no? E che cosa gli abbiamo messo? L'antivirus? Ce l'abbiamo anche noi. È sempre possibile ricominciare. Vale di più un ragazzo o una ragazza che cannano 100 volte ma si rialzano con l'obiettivo in testa di migliorare, che l'altro perfetto spaccato che sbaglia una volta lo ricomincia. Solo che, cara mamma, come fa quello a ricominciare se quando arriva a casa sei sempre il solito, con te non c'è niente da fare? Il 90% delle frasi, eliminatele tutte, tutte! Non c'ho tempo, se mi desse tempo ma sto prete non me la dà. Fino ai 6 anni, ricordatevi, lasciatemela dire sta roba. Fino ai 6 anni la mamma è tutto per un bambino, tutto! Dopo i 6 anni la mamma dovrebbe sparire dalla faccia della terra. Mi assumo di fronte a Dio quello che dico. O, come dice la pedagogia, amare il bambino come altro da sé. Questo non c'è. Il maschio non c'è. Avevo 18 anni, andavo a scuola con le braghe corte, a Padova. C'era una frase di Freud che allora io non capivo. Dico: Freud sbaglia. Adesso per me c'ha perfettamente ragione, quando dice: solo un maschio, un padre che strappa i figli alla madre li salva. Perché dico questo? Perché ai 6-7 anni un bambino è potenzialmente grande, se sapeste qualcosa dei bambini. Allora devo trattarlo da grande. Se la prima causa che sono immaturi è perché io quando lui è grande lo tratto da bebè. Nelle scuole c'è ancora la maestra che interroga, vero, roba da pazzi. La maestra che interroga come i bebè. È nato, non ci stanno più dentro, è nato un nuovo modo di fare. Abbiamo fatto fino adesso, andava bene, ma adesso è tutto. I nostri figli ci stanno dicendo che non ci stanno più dentro. Quarto, l'ultimo, è l'ultimo che ci fa capire del cristianesimo. Michel Desserteaux, questo gesuita, diceva, e dovete dirlo ai vostri figli, che l'essere umano ha tre orecchie. Tutti noi abbiamo tre orecchie. E dovete dirlo ai vostri figli che ne abbiamo tre, queste due, il terzo è l'orecchio interiore, quello che è capace di ascoltare lo spirito, il trascendente, l'amore. Ma questo ce l'ha anche un ateo. Provate a prendere uno che non crede, che c'è un amico che abita a 50 km di distanza, e chiedergli, ma tu lo vedi il tuo amico? No. Lo tocchi? No, è a 50 chilometri. Lo senti? Sì, tutte. È questa la centralità nostra, è qui. Bene, adesso che abbiamo visto le cose vere, negli ultimi 10 minuti vediamo come darle, come educare, come rapportarci. Ok? Gira la baracca. Allora, a questo punto andiamo a vedere come educare. Ma la prima roba che facciamo... ci puliamo gli occhi e il cuore, seppelliamo i morti. Quando uno è morto va seppellito, ok? Perché senza luce, come facciamo a educare se non abbiamo luce? Noi siamo stati capaci di andare su Marte, ma da un punto di vista pedagogico siamo ancora dei barbari, io per primo. Siamo fermi. Nell'antica Grecia c'era un filosofo, era un rompiballe, la sua donna non ne batteva più di lui, ma per me era un genio. Si chiamava Socrate, c'aveva un vizio questo qua. Vi ricordate? Girava la piazza greca e quando passava una persona gli faceva la domanda. E la faceva a tante persone, la stessa domanda. E alla sera lui si era accorto che di fronte alla stessa domanda la gente dava un sacco di risposte diverse. Allora sapete cosa dice Socrate? Una volta si diceva che erano gli dèi che stabilivano. Allora Socrate dice, gli dèi sbagliano. Non è che Socrate era convinto di questo, l'ha detto per provocare. Voi sapete che Socrate viene condannato a morte per le sue idee. Poteva salvarsi Socrate, sapete? Perché i suoi amici gli hanno detto, senti, ci abbiamo la barchetta, scappiamo. Guardate la risposta di Socrate. Ma se io fuggo, i giovani greci e ateniesi cosa pensano della verità? E Socrate muore per le sue idee. Cosa ha fatto Socrate? Quello che dovete fare voi adesso. Se no io vado a casa subito. Ha tolto il veleno puro dell'educazione. L'ha tolto. I pregiudizi. Ne abbiamo in testa tre, tutti, io per primo. Vanno tolti, altrimenti noi non amiamo e non educhiamo nessuno. Che cos'è un pregiudizio? È un'idea sbagliata sulle persone e sulle cose. Come faccio a amare lei se ho già un'idea sbagliata su di lei? Vi faccio un altro esempio di pregiudizio. Noi siamo in questa sala qua. Vedete che c'è il legno, c'è un po' di colore in giro. Ritornate qua dentro questa notte a mezzanotte con tutte le luci spente. C'è ancora tutto. Ma voi vedreste tutto nero, questo è un pregiudizio. Ne abbiamo in testa tre, quando li dirò dovete toglierli per i vostri bambini se li amate. Se no noi non li amiamo i bambini. Il primo è sul carattere, non c'è il carattere bello e il carattere brutto che nessuna mamma, papà, vescovo, cardinale, papa si permetta di dire a qualcuno ti ho un brutto carattere e se glielo dite a un bambino è come se gli deste una pugnalata, punto. Quello è un peccato mortale. C'è il nostro carattere, quello degli altri, che fino a quando non è solo padrone ha i suoi esceli, le sue difficoltà, lo stesso carattere se ne diventa padrone eccezionale. Io qualche volta vado in televisione, una volta vengo invitato a registrare una trasmissione che si chiama Rai Gulp per i preadolescenti. Una bambina di 10 anni mi fa questa domanda, dottor Aceti, sono timida, cosa posso fare? Sapete cosa ho risposto a questa bambina? Il tuo carattere è bellissimo, tu potrai diventare una donna attenta, premurosa, che si prenderà cura dell'altro. Questa bambina era raggiante. Ma come fa questa bambina timida a diventare una donna così? Qui c'è tutta l'educazione. Se voi che siete qua andate in un posto e ci sono 10.000 persone, queste sono su. Dopo 3 giorni vi tirate su tutti. Ma se sono giù sclerate tutti. Non c'è il carattere bello e brutto. È detto un bambino, sapete perché è grave? Perché il bambino ritiene noi grandi come il Dio in terra. Pascal lo diceva già. L'uomo molte volte è una bestia, altre volte è un angelo. Oppure pensate al vostro carattere, al vostro, al nostro. A volte abbiamo fatto cose bellissime, a volte cose bestiali. Sapete cosa vuol dire? Che quando uscirete di qua, se siete credenti, non dite più a nessuno un brutto carattere, perché non è vero. Quante volte abbiamo detto questo? Ed è pesante per un bambino. Il secondo pregiudizio è ancora più tremendo del primo. Il secondo manda a quel paese tutta l'educazione che abbiamo ricevuto, tutta! Solo chi avrà il coraggio di disfarsi di tutta l'educazione potrà educare. Spiego. Nell'antica Grecia la brava mamma del bambino handicappato, sapete che cosa faceva la brava mamma? Buttava il bambino handicappato dalla rupe. Noi non possiamo condannarla. La mentalità era quella lì, ma perché non lo facciamo noi? Perché è andata avanti la scienza sull'uomo, il valore della persona. Noi non facciamo cose che la brava mamma greca ha fatto, così voi. Dovete il coraggio, avere il coraggio di non fare cose che i vostri genitori hanno fatto con voi. Il secondo pregiudizio dice che nella relazione fra marito e moglie, genitori figli, professori studenti, prete parrocchiani, non vi capiterà mai una volta in cui uno ragiona l'altro a torto. Avete capito? Mai, mai, mai nella relazione tutte e due abbiamo ragione e torto. Questo è il altro che sono tuo padre e c'ho ragione, stupidata enorme. Quando un bambino si butta per terra e dice mamma brutta e cattiva vai via, se non lo conosco dico testardo, cattivo e capriccioso. Se lo conosceste, quel bambino sta facendo una cosa bellissima. Ma se non lo conosci vai con le tue idee così. Per amare un bambino ci vuole molta umiltà sotto. Il terzo è sull'amore, su questo spero che non lo facciano più i preti, ma ci hanno fregato alla grande per tanti anni, sapete. Forse lui no, ma nei corsi dei fidanzati dalle stupidate ce ne hanno raccontate. Sull'amore ci hanno detto che c'era l'uomo e la donna della propria vita, panzanata. Sull'amore ci hanno detto che siamo fatti l'uno per l'altra, panzanata. Oppure ci hanno detto che l'amore c'è o non c'è, panzanata anche questo. Ma come? Ma potreste dire, ma come fai a dire sta roba? Semplice. Pensate a voi che siete qua, chi è sposato? Prima di mettere su baracca col tuo uomo e la tua donna. Ah, ciccino mio, orsacchiottino mio, tesoruccio mio. Dopo il matrimonio, il 100% delle persone qua sedute, preti e suore a parte, dopo un po' avete detto, ma chi me l'ha fatto fare? Ma che cosa ho combinato? Andiamo avanti con l'analisi. Tanti di voi si sono innamorati di un altro uomo o un'altra donna. Avete avuto momenti di freddezza, momenti in cui non ti sembrava di aver fallito tutto. Non è così? Ma allora l'amore cos'è? Ma non era mica la donna della tua vita, l'uomo della tua vita? Ma allora cos'è? Perché se non gli diciamo le cose vere noi, i nostri figli, chi gliele dice? La D'Urso e la De Filippi di turno. Allora l'amore è quello che tanti di voi avete fatto. Se io non provo più niente verso di te, questo non significa che non ti amo. Posso ancora amarti con l'intelligenza e la volontà. È sufficiente fare questo per 6 mesi, non un giorno in più. E che cosa vi è capitato dopo? La cosa più grande, più bella che possa capitare a una coppia. L'affettività ritorna, avviene l'interiorizzazione dall'altro e dall'altra. Quella coppia subisce una maturità straordinaria perché è frutto dell'amore. Allora sostituite le 3 frasi di prima con le 3 che vi dico io adesso. Primo, è sempre possibile l'amore. Secondo, l'amore si educa, si impara. Terzo, noi non siamo fatti l'uno per l'altro, siamo fatti per l'amore. Amiamoci e diventeremo l'uno per l'altro. C'ho ancora 5 minuti? Bene, se adesso che ci siamo puliti gli occhi e il cuore, cosa fare? Quello che ha fatto il più grande santo dell'educazione, il più grande, San Giovanni Bosco. Avevo una malattia, ve la dovete beccare, tutti! La prima, una malattia con alcuni sintomi, il primo, il positivo. Lui vedeva il positivo della gente. Accendete la televisione, l'85% delle notizie negative. La prima malattia d'Europa è la depressione, sembra tutta un'anfetamina, ma è falso! Abbiamo fatto un esperimento in qualsiasi paese d'Italia, succedono metà cose belle e metà cose brutte. Se fossimo oggettivi, almeno un telegiornale commenta le notizie belle e brutte. Ma io sono ancora più profondo, sto parlando dei credenti. La realtà non è quella che noi vediamo, è quella che noi facciamo esistere la realtà. La vogliamo capire che dipende da noi, vi spiego. Ammettiamo che voi non conoscete Don Pierluigi e io lo conosco. Vi faccio vedere qual è la realtà, lui arriva qua e io vi devo parlare di lui e comincio a farvi l'elenco dei suoi difetti. Che idea vi fate di lui? Negativa, lo trattate male, lui si sente trattato male, si crea il circolo vizioso. Ammettiamo invece che io di lui, e so che ne ha molti, vi faccio l'elenco dei suoi pregi. È sempre lui, l'idea positiva e il circolo virtuoso. I nostri figli hanno sete di luce. Guardate, quest'anno ne ho visti meno perché c'è il lockdown. 2 anni fa ho visto più di 20.000 studenti in Italia. Hanno sete di luce e noi gli diamo solo fogna. quello che non sanno fare. Ma io ho 18 anni, se voi mi parlate del mondo che fa schifo, che questo non va, sapete cosa faccio? Io mi drogo e vado con le donne, e ditemi che sbaglio. Allora Manicardi dice: questo mondo è paragonabile alle doglie del parto. Noi siamo diventati così esperti a parlare delle doglie che è un'anfetamina unica, uno scoraggiamento unico. Bene, è arrivato il tempo, dice Manicardi, che bisogna parlare del bambino che sta nascendo. Abbiamo dimenticato questo, di dare luce. Se non la dà la Chiesa, chi la dà? Secondo, nella giornata piena di nuvole, siamo diventati esperti a parlare delle nuvole. Ci scappano via tutti. Perché non parliamo del sole che le scioglie? La prima roba è il positivo. La seconda, nel presente. Spiego. Quando voi sbagliate e vai a confessarti dal pretino, che cosa fa il pretino? Ti dà la soluzione, bene, veniamo via, o no? Abbiamo ancora qualche sgarughino dentro. Ma sapete cosa pensa Dio appena veniamo via? Dio è cieco, sordo, muto. È un grave problema, Dio. Il più grave che esista. È cotto, è innamorato. Quando tu sei cotto, vedi l'altro bello. Quando noi veniamo via, dopo quella confessione, non solo Gesù ci vede come se non avessimo peccato, ma ancora più belli. Allora scusate, se Dio ci vede così di fronte ai nostri sbagli, chi siamo noi per trattenere delle piccole ingiustizie che ci hanno fatto? Saremmo degli stolti. Per cui, visto che sono alla fine, perché qui questo non c'ho tempo, arriviamo. Allora dobbiamo chiudere con questo. Chiudiamo con la Magna Carta dell'educare. La cosa bella sarebbe che questo lucido venisse messo in tutte le chiese, in tutte le scuole, in tutte le città, perché questo è un lucido dove c'è gente che ci ha sputato sangue, i grandi pedagogisti, chi ha amato veramente la gente. Io l'ho tradotto, l'ho semplificato, questo non è intanto che il Vangelo tradotto in pedagogia, il Vangelo non è un'altra roba. Andiamo a vedere qual è la Magna Carta che come famiglie, come insegnanti dovremmo avere. Primo punto, prendere atto dei pensieri dell'altro. Cosa vuol dire? Quando una persona sta facendo una cosa, un bambino, un ragazzo, prima di intervenire, prima chiedetevi: perché sta facendo così? Come mai sta facendo questo? Questo tempo di sospensione è l'amore. Secondo, il secondo è bellissimo. Costruire situazioni dove l'altro possa provare successo e non fallimento. Qui c'è tutta la scuola, tutta! Che non ci sia più un insegnante che nella scuola, quando fa una verifica, questo insegnante deve avere la garanzia matematica che l'handicappato più grave della classe sappia fare almeno un esercizio, in modo da poter dire: hai fatto 10 esercizi, 9 sbagliati, ma uno su. Corretto, deve lodarlo con pertinenza. Avevo sempre 18 anni, a Padova io ho avuto una grande fortuna, il mio professore di psicologia evolutiva è stato forse il più grande che abbiamo avuto in Italia, Piaget l'ha tradotto lui. Si chiamava Guido Petter di Luino, qua vicino a noi, morto un po' di anni fa. Mi ricorderò sempre questa lezione, Teatro San Pio X di Padova pieno. Adesso è morto lui, allora aveva 2 bambini piccoli, va in cattedra e dice: cari studenti, sapete cosa ho messo nella cameretta dei miei bambini? Ho messo l'acqua, ho messo la sabbia. Aveva creato una cameretta al servizio dell'infanzia. Noi non li amiamo i bambini, diciamo. Terzo, dare senso e controllo della vita. Non c'ho tempo su questo, anche se è molto importante, ma non c'ho tempo perché devo stare, non voglio rubarvi altro tempo. Quarto, il più importante, essere degni d'affetto. Guardate, che non ci sia una persona qua seduta che mi mandi a letto il proprio figlio senza averlo salutato. Dovete farlo sempre, anche se avesse ammazzato una persona, spiego. Tu ti siedi vicino a letto e gli dici: caro figlio, oggi non ne posso più di te, hai sbagliato qua, e questo dovete farlo. Ma la parte finale, fate quello che farebbe Gesù, non punite nessuno, solo i perversi puniscono, e ditegli: ti ho detto tutto quello che pensavo, adesso dormi, sono sicura che domani farai meglio. Sapete cosa pensa il nostro figlio? Mica stupido, pensa che nonostante lui sia stato cattivo, noi gli vogliamo bene perché c'è, perché esiste. Questo è amarlo. Oppure hai ancora le insegnanti che in quarta, quinta elementare, se un bambino fa un dettato con tre errori, sapete che cosa fa l'insegnante? Usa la penna rossa. Da pazzi! Non si usa più la penna rossa, si usa la matita. Noi non amiamo i figli. E ci sembra quasi che bisogna sempre correggerli, bisogna sostenerli. Perché se vi chiedessi che cosa volete dei vostri figli, che diventino autonomi. Uno diventa autonomo se è sostenuto. Quinto e ultimo, poi chiudiamo. Signori, parliamo dell'educazione. Sapete qual è il modo migliore per educare? Bisogna essere su, su, su. Non si può educare col muso giù, non si può. Solo che le donne che sono qui potrebbero dirmi, ma aceti, come facciamo oggi a essere su in un mondo che c'è magna, c'ho questo da fare, i mestieri, tutte queste robe qua, no? Queste robe qua. È semplice, facilissimo. Io sono molto pratico. Le donne che sono qui mi ascoltino, anche le suorine. Una sera alla settimana mandate a quel paese, sto parlando alle donne, tutti, marito, figli, la badessa, tutti, e uscite, andate a fare qualcosa che vi piaccia, fatelo, vi tira su, lasciatele lì. E se la suocera ti dice esci ancora stasera, brucia la suocera, bruciala. Secondo e chiudo, sulla mano chi ha figli nella scuola elementare, qua sulla mano chi c'ha figli? Bene, prendiamo quella sciura qua, quanti figli ha lei?
Due.
Da lì fa, due, lei ha la faccia da disperi però, ascolti bene me. Bene, ascolti bene, rispondi alla mia domanda, questo è il suo uomo? Ascolti bene a me, rispondi alla mia domanda. Siamo alla fine, Quante volte, a parte stasera, esci col tuo uomo durante il mese senza figli? Adesso ascoltatemi, e i preti devono dirlo in chiesa, se c'è qualche prete qua, se ama la famiglia. Sono uno psicologo di bambini. Chiudo con una piccola esperienza. Io ho avuto una grande fortuna nella mia vita. Non so quanti anni fa, perché sono vecchio. Ho fondato un consultorio, erano 8 preti e 8 laici, c'ero anch'io. E abbiamo fondato il consultorio di erba. Consultorio di erba si chiama, è stato fondato da 8 sacerdoti e 8 laici. Io sono un socio fondatore. E i primi anni l'ho diretto io, mi hanno detto aceti, ma l'ho diretto io, benissimo. Guardate, la prima causa di separazione, non pensate che siano tutte le stupidate che vi dicono, è di una banalità enorme, enorme. Guardate che cosa è capitato, cosa capita nelle famiglie. Mettete su baracca, benissimo. Poi arriva il primo bambino, stupendo, perché il bambino ti fa sentire l'amore paterno, materno, cose, emozioni bellissime, le abbiamo provate tutti, o no? È una cosa meravigliosa. Ma è una trappola, arriva lui, tutti addosso a lui. Allora i preti devono dire in chiesa questa roba qua, se amano la famiglia. Devono dire che da quando il bambino ha un giorno, uno appena fa uè, fino a quando avrà 30 anni, perché una volta scappavi prima, c'eri sempre lì, adesso rompi balle, a 30 anni, da un giorno, due volte al mese, mandate a quel paese i vostri figli. Piazzatele alla nonna, babysitter, portateglielo a Don Pierluigi, i vostri parroci, chi volete voi. E il padre, perché la donna non è capace, deve dire al figlio una frase che non avete mai detto nelle vostre famiglie, mai. Deve dire al bambino, 3 o 4 anni, io questa sera esco con mia moglie. Che il bambino ti dirà, ma chi è? Noi usiamo sempre la parola papà, mamma, non usiamo mai la parola marito, moglie, uomo, donna, mia moglie. E il bambino dirà, voglio venire anch'io, voglio venire anch'io. Adesso questo non dovrei dirlo, ma la dico lo stesso. Cari maschi, ascoltatemi, se la vostra donna si tira dietro il bambino, andate con un'altra donna. Ma scherziamo! Il papà deve rispondere così, no. Quando diventerai grande e avrai il tuo fidanzato, la tua fidanzata, uscirai con lei o con lui, sapete cosa prova il bambino? E chiudo. Se voi lo sapeste, correreste a fare quello che dico io, correreste. Il bambino prova 3 cose. Primo, 2 volte al mese si abitua a stare senza genitori, che è importante, solo autonomia, molto importante. Secondo, avete mai visto una bambina o un bambino di 4 o 5 anni che con i loro occhi vedono che fra il padre e la madre c'è uno spazio, una tenerezza, una dolcezza, un tempo? Quando diventeranno grandi, tratteranno bene la loro donna o il loro uomo perché l'hanno visto. si fa molta più educazione affettiva così che non con tutte le stupidate che gli diciamo. Ma soprattutto, e chiudo, il bambino prova la terza cosa, e chiudo. E credetemi, sono contento di chiudere non con le parole mie, con le parole di uno dei più grandi pediatri che abbiamo avuto in Italia. Era docente di puericoltura all'Università di Pavia, si chiamava Marcello Bernardi. Bernardi dice, non io, in questa circostanza il bambino prova la cosa più grande che un essere umano possa provare sulla faccia della terra. Cioè, dice Bernardi, il bambino inconsciamente sente che è nato da quell'amore lì. E quando un bambino sente che è nato dall'amore, è fatta, sapete, è fatta. Grazie. Allora, prima di fare il dibattito, prima del Don, faccio un po' di pubblicità, ho chiesto il permesso al Don. Io ho scritto tanti libri, stasera ne ho portati due, tante cose che ho dette li trovate qua. Uno, che è la figura del papà, che oggi non è per niente, e l'altro invece, sti preti capiscono poco, l'altro invece, il rapporto fra Gesù e i bambini. Perché Gesù con i bambini aveva un rapporto molto particolare, gli apostoli non capivano, non so come li ha scelti, ma vabbè, Padre Eterno sceglie tutti. E l'altro è Gesù e i bambini, il rapporto pedagogico che Gesù aveva e che è indicativo anche per noi. Li trovate un po' lì fuori, se chi li prende sappiate che parte del ricavato va dalle famiglie che noi... No, no, non a me, dopo vi lanciateli fuori. Parte del ricavato va dalle famiglie che noi seguiamo. Bene, Don... Ciao lì, adesso se c'è qualcuno,
facciamo fuori tutto. Mi ha chiesto il permesso di provocare, ma non pensavo così. Prossima volta dirò ancora che può provocare. Qualche passaggio forse non si è capito bene perché il dialetto di Lecco è un po' diverso da quello di Rho e allora certe sfumature sono state faticose. Però è possibile adesso aprire il dibattito? Occorre parlare nel microfono perché così vengono registrati anche gli interventi, di conseguenza si capirà la risposta che dà. Chi vuole parlare alzi la mano, io vengo col microfono.
Dunque, io la ringrazio questa sera di aver ascoltato da lei queste parole. Sono venuto qui con la sensazione che sarebbe stata una serata particolare, proprio perché si parlava di famiglia, parlava un professore. Di solito io partecipo alle catechesi, sono sempre dei don, si parla di Vangelo, di Gesù. Mai però come in questo tempo io vedo intorno a me, io stesso vivo una situazione come di poca felicità, poca gioia, malumore, le persone malmostose, le persone tristi. Lo era anche prima della pandemia, oggi mi pare che sia ancora di più. E allora, ascoltando le sue parole, proprio ho cominciato ad aprire gli occhi, quindi coniugando quello che il Vangelo dice, ci dice, la Chiesa ci insegna, con la praticità di quello che lei ha detto. Spesso quello che manca è proprio rendere quello che, diciamo, l'evangelizzazione, quindi ci dà, in atti concreti, cioè nella vita di tutti i giorni. Lei ce lo ha dato. Io una cosa che porterò a casa questa sera è questa: la verità è quella che noi facciamo esistere. Questa è una cosa bellissima. Bisogna essere attori nella propria vita. Se noi sentiamo la gioia dentro, non abbiamo ad avere paura ad esprimerla. Non guardiamo in faccia le persone, chiudiamo gli occhi e esprimiamo questa gioia, perché se ci lasciamo condizionare dai visi e volti che vediamo, non c'è niente da fare. L'altra cosa è avere dei buoni educatori, buoni maestri. Nella vita è molto difficile incontrarli. Io questa sera ne ho incontrato uno, la ringrazio, professore.
Innanzitutto la ringrazio molto delle sue parole. È vero, voglio aggiungere una cosa perché tante cose non ho potuto dirle. Noi facciamo esistere la realtà perché siamo già esistiti da qualcun altro. Guardate, quando io ho fatto scienze religiose, ho avuto anche lì una grande gioia. Noi in Occidente abbiamo studiato molto la cristologia, Gesù Cristo. Io ho studiato gli ortodossi. Lì loro hanno approfondito molto lo Spirito Santo, la pneumatologia. Bulgakov, Soloviev, Teofano il Recluso, San Serafino di Saro, tutta questa gente qua. San Serafino di Saro dice una roba molto bella che io la sto vivendo. Dice che lo scopo del cristiano è acquisire lo Spirito Santo. Cioè non è una robina così seria. Se noi abbiamo un rapporto con lo Spirito Santo, allora sì che quello che facciamo esistere è l'eco suo, è l'eco di questo. Ma che cosa pensate? Io stasera, prima di parlare con voi, la prima cosa che ho chiesto era questo. Cioè, una conferenza non è una relazione accademica, non perché la relazione accademica non abbia, ci mancherebbe tanto di cappello, ma deve essere un'esperienza. Allora, cosa dice? Se voi avete un rapporto con lo Spirito Santo, ed è molto facile, credetemi, sentirete al vostro interno quello che diceva lui, due forze. Una forza centripeta che ti porta verso il centro. Quando noi siamo con lo Spirito Santo, pensate dopo la comunione, tu ti raccogli. E che cosa ti fa questa forza? Ti fa sentire che nonostante gli sbagli che fai, ne facciamo tutti, Gesù ci vuole bene per questo, ci vuole bene per quello che siamo. È veramente questa forza centripeta dello Spirito Santo ci fa sentire a casa nonostante tutti gli sbagli che facciamo. Ma non è intimista, perché lo Spirito Santo ha anche una forza centrifuga, ci butta fuori, verso gli altri, verso gli altri. Papa Francesco continua a sgolarsi della carne dell'altro, vi ricordate? Addirittura lui è così. Ma è questo. Allora io sono convinto che anche come cristiani dobbiamo fare lentamente un passaggio avanti. Non dobbiamo avere un rapporto con Dio. Anche Papa Francesco dice, noi abbiamo un rapporto con Dio, si dice così, ma Dio non è un'entità. È un amore in tre persone e ogni persona ha un suo modo di stare con noi, sapete. Lo Spirito Santo ci sta in un modo che poi lui, quando lui ci suggerisce, ci porta a Gesù e Gesù ci porta nel Padre. Insomma, è tutta un'altra cosa. È per questo che arriva. Però la ringrazio molto. Qualcun altro, se c'è, se vuole. Chi vuole? Anche chi non è d'accordo, è bello avere idee diverse, ci mancherebbe. Soprattutto le mamme. Vabbè, trattieniti. Io ho massacrato molto le mamme, le massacro, ma gli voglio un sacco di bene. Ci vuole un Don, chiami un giovane che fa il valletto.
Come si chiama, quanti figli ha?
Grazie. Come ti chiami? Io mi chiamo Matteo, professore. Grazie ancora per questa bellissima serata.
Matteo, quanti anni hai?
30. Io infatti vorrei un po' spostare l'attenzione rispetto a quello di cui abbiamo parlato stasera, ha parlato ovviamente a un audience di famiglie con genitori, con figli e educatori che devono educare una generazione che va dai, abbiamo parlato molto di preadolescenza, pubertà, adolescenza. Però io guardo questa zona e vedo ragazzi trentenni, ragazzi millennials della generazione del 90, generazione che io vedo, ho sempre visto nata troppo tardi rispetto al mondo che i nostri genitori ci hanno raccontato e troppo presto rispetto al mondo in cui i ragazzi, i vostri figli, stanno vivendo e stanno imparando. Quindi la mia domanda è, noi ragazzi come ci dobbiamo porre? Ci dobbiamo porre ancora come educandi o ci possiamo già porre come educatori rispetto a quella che è stata la nostra esperienza? Grazie.
Preferisce rispondere ad ogni domanda o raccoglierne?
Allora, innanzitutto, ti parlo da credente. Non c'è il presto e il troppo tardi. In Dio non è così. Se tu sei nato lì, è perché c'è comunque una mission che tu hai, che ciascuno di noi ha. C'è. La prima roba che devi fare, se sei un credente, coltiva questo rapporto con Gesù dentro di te. Questo qua poi ti dà tutte le cose. Ma arriviamo alla tua domanda. Noi siamo educatori ed educandi allo stesso modo. Io non mi sono posto il problema di educare. Noi non dobbiamo educare nessuno. La Montessori lo diceva. Noi dobbiamo far sentire l'altro atteso, desiderato. Sei mai andato in un posto dove ti sei sentito atteso? Dai il meglio di te. Sai quanto dovrebbe durare l'appello in una prima elementare? 20 minuti. E dopo 20 minuti di appello, come si deve, i bambini fanno tutto. Allora, non la maestra, Francesco, come stai? Se l'altro si sente atteso, dà il meglio di sé. Non ho mai trovato un bambino lazzarone nelle scuole. Ho trovato i bambini demotivati. Voi vorreste fallire, no? Neanche loro. Allora, io vorrei che cambiassimo ottica. Se tu sei nato lì, è perché non sono le circostanze. C'è un progetto. Non so quale sia, ma c'è. Perché noi proveniamo da un architetto che è più grande di noi. E c'è sempre quello. Solo che devi stare unito allo Spirito Santo. Ti dico io che lo... Non pensate mica sia difficile, sono i preti che non sono capaci di dirlo. Non sono capaci, dormono. Una volta era stata fatta una domanda a una donna, che vi dirò alla fine perché non voglio dirlo, lo dico dopo, però dopo vi dico alla fine quando concluderò con lei. Dicono, ma lei che ha fatto tutta sta roba, come ha fatto a farlo? Era il giornalista del TG3 che aveva fatto questa domanda. E lei dice, ma sa, è stato lo Spirito Santo. O il giornalista del TG3 che era ateo dice, ma chi è? E lei dà una risposta e vorrei che ce la mettessimo tutti dentro. Lo Spirito Santo è una luce, una brezza, un pensiero sul mio pensiero che lo purifica, lo illumina e lo realizza. Cioè è alleato col tuo modo di pensare. La Chiesa ci ha sempre detto che bisogna fare la volontà di Dio. Ma se io ho 18 anni o 30 anni e voi mi venite a dire che devo fare la volontà di Dio, sapete che risposta vi do? Ma perché mi ha creato Dio se poi devo fare quello che vuole Lui? A meno che traduciamo in tempi moderni questa frase. La volontà di Dio è la mia volontà, che nel rapporto con Gesù viene purificata e realizzata. E facendo questo realizzo me. Allora sì che i giovani vi vengono dietro. Perché sentono che realizzano il desiderio più profondo che c'è in loro. Sant'Agostino dice, Dio è più intimo di quanto noi siamo noi stessi. Cioè, noi dobbiamo, anche come Chiesa, siamo troppo vecchi. Cioè, sclerotici. Dopo la crisi, ma ci van via, perché non attiriamo più. È questo il lavoro da fare. Ma lo si fa lentamente, conoscendo l'uomo. Per cui non porti il problema educare tutta questa roba. Non portelo. L'importante è che tu sia pienamente autentico con te stesso, che vuol dire che abbia questo rapporto col terzo orecchio dentro di te. Fallo. Questo è importante. Qualcun altro, se c'è, se vuole. Prego, lasciura la donna, la facciamo camminare stasera. Così fai un po'. Ma tu sei già magro, c'hai mica bisogno di camminare.
Dove era la mano?
Nessuno. No. Però volevo chiederle una cosa, nel senso che lei ha parlato di progetto. Nel momento in cui il progetto e l'autenticità non sono, come dire, cioè un po' come diceva lui, magari non ci si ritrova in questo progetto, perlomeno non lo so, non lo si vede concreto subito. La pazienza da avere, come si concretizza la pazienza da avere per il progetto, questo che intendo.
Ci hanno sempre detto, Dio ha un disegno su di te, ha un progetto su di te, tu puoi sposarti, puoi essere consacrato, e non se non lo capisci né uno né altro, allora, tutte queste robe qua. Dobbiamo cambiare il concetto di Dio. Nessuno di noi potrebbe parlare di Dio, è impossibile, perché Dio è oltre tutti i pensieri. Se noi possiamo dire qualcosa di Dio è perché Lui che si adegua alle nostre categorie, ricordatevi, noi non potremo mai parlare di Dio, a meno che Lui si adatta a noi, ma nonostante adattato, quello che diciamo è ancora infinitamente sbagliato. Però io vorrei dare una pace, una pace, una pace. Ammettiamo che tu il progetto su di te era che tu diventassi consacrata e invece ti sposi. Abbiamo rovinato tutto? Signori miei, oppure tu eri fatto per sposarti ed sei diventato pretino e suora. Abbiamo cannato tutto? Allora lì abbiamo cannato. Quante volte ci hanno tirato su ste robe qua? Allora io dico questo. Ma se il progetto di Dio era quello, allora tu non lo realizzi? Io dico che Dio è pazzo. Se tu avessi cannato il suo progetto, sai cosa fa Dio? Cambia lui. Dio è solo amore. Ti fa realizzare da sposata anche se eri fatta per diventare suora. Dio è solo adesso, nel presente. Non preoccuparti di niente. Preoccupiamoci di avere un rapporto con Lui o comunque col profondo di noi. Se facciamo questo, allora scopriremo tutte le forze d'amore che vengono fuori. Non è un Dio statico, è un Dio che è dinamico, che cambia con noi. Papa Francesco ha rischiato molto per questo. Certe frasi sue, quando arriva a dire sugli ebrei, la Torah, eccetera, gli va addosso tutti. E lui arriva a dire, ma non è mica detto che perché era lì, questo sia il compimento della legge ancora di più è lo spirito, è tutto. Oppure ci sono i valori, andiamo avanti con i valori non negoziabili, per l'amor del cielo. Eppure il terzo giorno che Gesù parlava lo volevano ammazzare. Sapete perché cosa lo volevano ammazzare Gesù? Per le regole. Per le regole, dopo 3 giorni che passa, gli dicono, ma senti, ma tu, la legge di Mosè, vi ricordate? Guarisci di sabato, ma tu cosa sei venuto a fare? Anche noi pensiamo che il cristianesimo sia una dottrina, non è una dottrina, è un amore in 3 persone con noi, è dinamico. Con questo non voglio dire che non servono tutti i principi, ma prima c'è la relazione, ricordatevi questo, tant'è che Gesù risponde, io non sono venuto ad abolire nessuno, sono venuto a dare compimento alla legge. E sapete che cos'è il compimento della legge? È l'amore. Tutte le regole sulla faccia della terra senza relazione non servono a niente. Tutte le regole con la relazione sono tutto. Questo è il paradigma del futuro. È la relazione, tant'è che nessuno di noi è portatore della verità, è Cristo la verità che ci costringe a stare insieme, la verità la troviamo solo nell'amore, nella relazione. Così vale anche per le nostre cose, non preoccuparti, Dio ti vede bella adesso, l'unica nostra preoccupazione è di poter avere con la profondità di noi, che è la stessa cosa dello Spirito Santo, perché mica o anche qui io non ho fede, una panzanata enorme, come se uno che non è fede Dio non gli ha dato la fede. Ma scherziamo? Sarebbe un Dio tremendo se dà la fede a qualcuno e ad altri no. Ci dice che la fede è un dono, no? I pretini dicono questo, ma è un dono ontologico che c'è sin dalla nascita. Ma guardate un bambino quando nasce, vive tutto di fede. Un bambino senza fidarsi della mamma non può neanche vivere. Tutta la nostra vita è sostanziata dalla fede. Così anche tu stai tranquilla. Vediamo se c'è ancora uno o due, poi chiudiamo baracca e c'è ancora una roba da dirvi. Se c'è ancora qualcuno prima di chiudere, perché non voglio stancarvi. Bene, allora chiudiamo con questo. Ci tengo molto alla chiusura. Vi dico qualcosa di me. Vorrei chiudere con una meditazione. Vedete, noi ce la faremo. Io sono sicurissimo che ce la faremo. Per 2 motivi. Primo, perché Dio, che è il più grande architetto, ci ha costruiti per farcela. Ci vorrà un po' di tempo, ma ci ha costruiti. Per Lui, non per noi, per Lui, per l'autore nostro. Secondo, però noi abbiamo un nemico. Abbiamo un nemico, non dico tutto, devi tacere, perché ci abbiamo un nemico. Il nemico di oggi, il nemico di oggi ha un nome, si chiama scoraggiamento. E sapete quando vi attacca il nemico? Quando sbagliamo, dato che sbagliamo tutti, io per primo, ci attacca. Vi dico come vi attacca. Lo scoraggiamento prende un tuo sbaglio che tu hai fatto e ti fa vedere come se tu fossi tutto negativo. Oh, tu vuoi essere impegnato in parrocchia o il trentenne, fai la roba agli adolescenti, ma guarda, hai visto la pornografia, che schifo sei, sii almeno onesto, vieni via. E c'ha ragione, perché è vero che tu hai sbagliato, però lo scoraggiamento prende uno sbaglio e ti fa vedere come se tu fossi tutto schifo, tutto. Bene, cosa fare? Cosa fare? E allora permettetemi di chiudere veramente con una meditazione di una donna, quella donna che vi ho detto prima, che io ho seguito, adesso posso fare il suo nome perché è morta, altrimenti non l'avrei mai detto. Si chiamava Chiara Lubich. C'è una meditazione bellissima di Chiara che mi aiuta tanto, spero aiuti anche voi. Lei aveva un rapporto con Gesù molto bello. A un certo punto dice Gesù: senti, io ti voglio bene, voglio farti un regalo. Ci pensa un po', poi dice: ma il bene che faccio lo fai tu in me, le cose belle che faccio le fai tu in me, ma senti Gesù, c'è qualcosa che c'ho io che tu non hai e che io ti posso dare. Ci pensa e poi sente la risposta: sì, i tuoi sbagli, i tuoi peccati, le tue miserie. Carissimi genitori, carissimi che siete qua, guai a voi se non usiamo lo sbaglio. Non dobbiamo sbagliare, ma dato che sbagliamo tutti, dobbiamo usarlo. Un'altra roba, guardate che i vostri figli non hanno bisogno di genitori perfetti, hanno bisogno di genitori umani. Bene, cosa succede? Quando noi sbagliamo, ci sentiamo giù. Cosa fare? Quando saremo giù, tutti voi sentirete un'altra forza che ti dice: rialzati, ricomincia, chiedi scusa. Ecco, facciamolo. Facciamolo tutti. Lo dobbiamo ai nostri figli, non abbiate paura di farlo. Quando voi vi rialzerete, avrete la sensazione di vivere una commedia, perché dici: ma come? Sono stato un verme fino a 5 minuti fa, adesso mi sono alzato. Ecco, voi farete una commedia. E questa è la commedia della vita, perché noi non siamo solo lo sbaglio che abbiamo fatto. Siamo anche quello che vogliamo diventare. E sapete che cosa scoprirete tutti? Che forse educhiamo di più con le nostre fragilità risorte e recuperate che non con tutte le belle idee che abbiamo in testa. Grazie, auguri e arrivederci a tutti. Chiudi la baracca.
Grazie professore, ci vorrebbero i fiori a questo punto dopo un'ovazione.
Digli di prendere i libri.
Ecco, ci vogliono i libri. La prossima settimana avremo la testimonianza di una famiglia, perché si può parlare della famiglia ma si può parlare della propria famiglia. Verranno i coniugi Torlaschi, una famiglia normale, ma poi vedremo che normale non è, come nessuna famiglia normale, perché ogni famiglia ha tratti di eccezione, di originalità. Li ascoltiamo volentieri e si stanno preparando all'incontro con noi. Ringraziamo ancora il professore e auguriamo a lui buon viaggio, buon rientro. E grazie del pretino. Grazie anche ai padri, la temperatura ora è diventata buona e quindi ci lasciamo con un buon ricordo. Grazie padre Patrizio, buonanotte a tutti, a giovedì prossimo. Un avviso per i parroci, domani vi mando una sorta di cartello da esporre alle porte della chiesa con tutte le iniziative Caritas che abbiamo in città. Non facciamo in tempo a preparare un volantino come Dio comanda, domenica mettete fuori la locandina. Per la settimana prossima arriveranno i volantini. Buona serata a tutti.